Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. L'occasione della parabola. Seconda parte.
A quanti sono in ricerca, a quanti hanno nostalgia di casa, a quanti sono disposti a scoprire che la vita è una festa. Luca è l'evangelista che più di tutti fa ricorso al genere parabolico. Le numerose parabole presenti nel suo Vangelo, con tutta probabilità, non sono compilazioni autonome, ma materiale dipendente dalla tradizione di coloro che, nel prologo lucano, sono definiti testimoni oculari e ministri della parola. Tutte, tranne la prima, quella dei due debitori, sono collocate all'interno della sezione relativa al cammino di Gesù verso Gerusalemme, cammino che punta al martirio di Gesù. Le parabole di Luca, pertanto, vanno lette proprio sullo sfondo di questo esito terreno di Gesù, dal quale traggono la loro ragion d'essere e un surplus di senso. Quanto alla parabola del capitolo 15, siamo di fronte a quella più ricca. Essa costituisce il cuore della teologia lucana. L'accoglienza incondizionata del peccatore per effetto di una misericordia traboccante, che si riversa gratuitamente su chi non la merita e invita chi si ritiene meritevole della benedizione divina ad assumere lo stesso atteggiamento. A questa parabola Gesù conferisce una duplice intenzionalità: apologetica, perché vuole giustificare la sua speciale vicinanza ai peccatori, e didattica, perché vuole insegnare che nessun uomo può sentirsi giusto davanti a Dio, perché anche i cosiddetti bravi sono soggetti a smarrirsi. Ogni parabola nasce in un preciso momento del ministero pubblico di Gesù e contiene storie vere. Essa si presenta come un racconto basato sulla comparazione, cioè sull'accostamento di due realtà, quella suggerita dal racconto e quella dell'ascoltatore. Una parabola contiene personaggi o immagini, espressioni cioè utili a descrivere per via positiva o negativa una particolare realtà umana o divina. Chi crea la parabola vuole che i suoi uditori si trasferiscano provvisoriamente in un altrove plausibile o familiare, perché è desunto dalla vita quotidiana, per poi tornare alla propria situazione personale. Dopo quel trasferimento o immedesimazione, l'intelligenza dell'uditore è stimolata ad abbracciare una consapevolezza nuova o comunque ad acquisire un nuovo metro di valutazione. La situazione narrativa interpella il giudizio dell'ascoltatore, che, essendo estraneo ai fatti, gode di piena libertà di valutazione. La trappola della parabola scatta allora nel momento in cui il giudizio, formulato in un terreno neutro, tocca la sfera della propria situazione personale, nella quale la dinamica della parabola invita a tornare. È lì che il suo giudice si ritrova giudicato dal suo stesso giudizio e viene smascherato. È proprio nel trasferimento che si realizza lo scopo della parabola. La forza persuasiva di una parabola sta quindi nella sua logica interna e nell'analogia con la situazione personale dell'uditorio. Comprendere una parabola, allora, è un'esperienza intuitiva che prevede tre tappe: capire il racconto, cogliere il punto di convergenza tra situazione descritta nella parabola e situazione in cui ci si trova a vivere, che è come il denominatore comune tra le due, cioè la loro infrastruttura o corrispondenza strutturale, trasferire il giudizio formulato nell'altrove, suggerito dalla parabola, alla propria situazione personale. Poiché non vi è identità, ma solo corrispondenza tra la situazione narrata e quella dell'uditore, potremmo dire che la parabola manifesta anche il suo limite per far emergere la sporgenza o eccedenza della realtà. Nella nostra parabola, ad esempio, il padre attende il ritorno del figlio lontano. Nella realtà, Dio Padre non solo attende il ritorno del peccatore, ma lo cerca attraverso Gesù. Si comprende quindi come mai le parabole vengano impiegate per esprimere quelle realtà che l'uomo fatica ad accettare, come il regno di Dio nel Vangelo di Matteo, il dinamismo della parola nel Vangelo di Marco e il perdono e l'accoglienza dei peccatori nel Vangelo di Luca. Esse selezionano realtà quotidiane come elemento di comparazione, ma poi operano un passaggio verso l'inimmaginabile. Ci aprono all'inaudito di Dio e diventano così rivelazioni del mondo di Gesù, dell'atmosfera della sua vita filiale, della sua intimità con il Padre. Nella parola di Gesù, e in modo particolare nei racconti parabolici, Dio esce dalla sua inaccessibilità e si manifesta sorprendentemente altro da come lo si immaginava. La tecnica narrativa della parabola stimola l'immaginazione dell'uditorio, lo spinge a immedesimarsi nella situazione raccontata e a emettere giudizi sui personaggi. Suscitando necessariamente il confronto tra i protagonisti della trama e la propria vita, essa stimola la deduzione di un insegnamento universalmente comprensibile e dal contenuto sapienziale. Il dinamismo della parabola è tale, infatti, che veicolando il messaggio non in modo diretto ma mediato dal carattere avvincente della storia, libera gli ascoltatori da ogni tipo di autodifesa, li mette a proprio agio e li invita ad un giudizio che funge da trappola. Una volta formulatosi, ecco svelate le intenzioni del cuore dei destinatari. Il locutore, Gesù, e l'evangelista auspicano che il lettore entri nel racconto in qualità di attore, si appassioni alla situazione e si lasci coinvolgere completamente nella situazione descritta. La parabola scuote e trasporta l'uditore in un altrove, dove egli si distanzia da preconcetti e pregiudizi e può emettere un giudizio libero, accogliendo l'alterità divina e il suo agire sorprendente. Le parabole hanno una funzione non solo esplicativa, ma anche persuasiva. Tuttavia, la forza di una parabola risiede non tanto nell'eleganza letteraria o nel potere delle immagini, quanto piuttosto nella capacità di illuminare l'agire umano e l'agire divino. La parabola è rivelazione del volto dell'uomo e al tempo stesso rivelazione del volto di Dio. Essa intercetta la resistenza dell'uomo a vivere la vita in profondità e rappresenta uno stimolo a guardare le cose con occhi diversi. Poiché l'uomo spesso fatica a guardare la vita in profondità e si ferma all'apparenza, l'insegnamento di Gesù in parabole diventa parola che aiuta l'intelligenza umana a cogliere la verità della vita e ad abbracciarla. Tutti gli ingranaggi del grande meccanismo che si innesca mediante il racconto di una parabola puntano alla formulazione di un giudizio. Il narratore non vuole aggredire i suoi ascoltatori proclamando il giudizio in modo autoritario, ma vuole aiutare i suoi interlocutori a maturare da sé un giudizio che provenga dalla propria coscienza. Gesù, dunque, sceglie di non rimproverare i farisei e i dottori della legge, ma di educarli e di spingerli a cambiare mentalità, aiutandoli a fare verità e a comprendere d'avere ormai indossato i panni del fratello maggiore. Il malumore del fratello maggiore è analogo, infatti, a quello dei farisei e funge da specchio che aiuta a cogliere meglio la loro critica nei confronti dell'accoglienza dei peccatori fatta da Gesù. Associare i farisei al fratello maggiore fa emergere la loro posizione teologica. Obbedire meticolosamente alla legge è, per loro, l'unico mezzo per meritare la benevolenza divina. Quando vedono che l'amicizia divina viene offerta ai peccatori, vedono vanificati tutti i loro sforzi. Lo stile di Gesù mette in crisi il loro modo di relazionarsi a Dio e persino l'immagine che essi hanno di Dio.
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.